Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
A me non mi sta migliorando.
Sultana mia, por lo menos date cuenta. Sultana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Sultana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón, me estás dando.
Sí. Mani in alto fuori di qua. Non resteremo più prigionieri.
passa, passa, passerà l'inverno.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e queste è sugli 87.9, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, contro ogni altro istituto di coercizione, di privazione della libertà. Di Radio Onda Rossa, appunto, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Oggi difatti è mercoledì 18 e sono le 15 minuti e c'è stato il ritardo dovuto alla telefonata del questo centro che sta sotto sgombero in quel di Milano, la bottiglieria, che tra l'altro nel corso del pomeriggio proveremo a sentire per sapere come vanno le situazioni. Dunque, ancora a quest'oggi diamo voce alla, come dire, alla bruttura, alla mostruosità degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi ai manicomi criminali, perché vorremmo dare un nostro piccolo contributo, piccolo in quanto appunto siamo piccoli, però un modesto contributo a questa, sembra che sia sorto da settori della società italiana, un urlo di protesta per la chiusura di questi OPG, di questi veri e propri lager, mostruosità, al di là dell'uso. È giusto, è corretto che si usi la parola lager per tante strutture, per qualunque struttura che priva della libertà di movimento le persone. Tuttavia vi sono alcuni lager che sono peggiori degli altri. Per esempio, in testa a tutti, in questa epoca, se la batte veramente con Auschwitz, è l'ospedale psichiatrico giudiziario, il manicomio criminale. Ne abbiamo testimonianze, adesso per fortuna la bruttura è andata a finire sulle televisioni, si può ancora vedere la famosa una trasmissione di Iacona fatta durante una visita di una commissione senatoriale all'OPG di Aversa e ad altri OPG di Barcellona, Pozzo di Gotto, è stata mandata in televisione, si può ancora rivedere, in parte di gente l'ha vista, per fortuna adesso nessuno può più dire io non sapevo, in genere nell'epoca moderna non si può mai dire io non sapevo, perché tutti, la caratteristica dell'epoca moderna è che appunto non vi sono più innocenti, perché tutti hanno la possibilità di sapere. Però con tutte le, come dire, attenuanti del genere, vi possono essere alcuni che, presi dalla routine squallida quotidiana, non riescono. Questa cosa sugli OPG stavolta nessuno può dire che non l'ha vista, perché l'hanno vista più o meno tutti. Sanno la mostruosità, il letto di contenzione, le vere e proprie torture, il massacro che viene compiuto nei confronti di alcune delle persone lì dentro rinchiuse, e sono 1500 attualmente, con un ingresso che sta aumentando, una quantità di persone che vengono spedite, internate in questi lager, veri e propri lager, appunto aumenta sempre di più. E dunque da questo piccolo grido che è sorto indignazione, per quanto può contare l'indignazione, prendiamo questa perché altro non c'è, piccola parentesi che però per me ha un'importanza decisiva, se il movimento attuale, il movimento antagonista, si facesse carico di questa grande battaglia come si fece carico negli anni 70 per la chiusura dei manicomi, è stato determinante, o come ancora per il no al nucleare, successivamente, insomma, in alcuni casi il movimento, se ci si mette l'impegno, riesce a dare un contributo a che una battaglia che interessa anche altri settori della società intanto non venga svenduta, acquisti delle caratteristiche maggiori. Insomma, voglio dire, c'è una campagna che dice no, stop OPG, quindi per la chiusura esplicita degli OPG, e leggeremo adesso dopo anche l'appello e daremo conto di tutto, racconteremo ancora che cosa è questi OPG. Prima però diamo la solita triste cronaca di quello che è successo in questi ultimi giorni nel carcere italiano. Allora, intanto un fine settimana bagnato di sangue, due morti, un uomo di 48 anni, Vincenzo, in attesa del processo di appello, quindi queste sono le famose crimini veri e propri, perché se qualunque persona muore in carcere è un crimine, perché viene uccisa dal sistema carcere, questo per noi e per coloro che odiano il carcere e il sistema sanzionatorio, però anche per la giustizia borghese una persona innocente, e chi non è stato condannato in via definitiva per le leggi italiane, per la Costituzione italiana, ma per tutte quelle dei paesi sicuramente europei e anche di altre parti del mondo, è da ritenere innocente. Quindi questa persona era in attesa del processo di appello, quindi a tutti gli effetti ancora innocente, in carcere, quindi in attesa di giudizio, e si è suicidato. Il carcere è quello di Torino, il Russo e Cotugno. Si è impiccato, come classicamente si può dire tristemente questo termine classico, alle sbarre della cella. Dall'inizio del mese il terzo detenuto, e siamo soltanto alla metà del mese, poco di più. Il 5 maggio si era proprio nell'OPG di Aversa, e ci porta, gli ultimi morti ci portano proprio nell'OPG, il 33enne Salvatore, il 5 maggio, e a Torino il 6 maggio si era impiccato un uomo di 62 anni. Questo è il primo morto, quindi Vincenzo di 48 anni a Torino. Un altro morto, questo cause da accertare, mentre il primo è un suicidio, perlomeno sembra così. L'altro, Enrico, 53 anni, detenuto nel carcere di Porto Azzurro, è stato ritrovato cadavere nella sua cella la mattina. Le sue entrate le guardie hanno trovato già cadavere. Non si sa com'è, sembra un malore, comunque è in corso un'autopsia per vedere il perché. Decesso misterioso, si dice qui. Dati conclusivi: dall'inizio dell'anno, siamo appena a maggio, a metà di maggio, nelle carceri italiane sono morti per suicidio 24 persone, altri 40 sono morti per cause da accertare, e in tutto quindi sono 64 persone. In quelle morti per accertare, per ben 17 casi già stata autorizzata da parte della autorità giudiziaria un'autopsia, un'inchiesta. Nei 10 anni appena trascorsi alle nostre spalle, quindi dal 2000 in questo nuovo millennio che inizia tristemente, nelle carceri italiane sono morte 1800 detenuti, di cui 650 per suicidio, e questa è la triste però riepilogo che va fatto sempre. E vabbè, adesso allora vediamo un piccolo stacco musicale, poi vediamo, entriamo in punta dei piedi negli OPG.
Calling Sister Midnight, you got me reaching for the moon. Calling Sister Midnight, you got me playing a fool. Calling Sister Midnight.
Allora, dicevamo che è partita da qualche tempo questa campagna Stop OPG. Tra l'altro, proprio con questa sigla Stop OPG, trovate, se cercate su Google Stop OPG, trovate tutto il una serie di articoli, materiali da leggere, insomma è fatto Stop OPG tutto attaccato, potete trovare delle informazioni. Intanto vi leggiamo l'appello che dice: gli OPG rappresentano un vero e proprio oltraggio alla coscienza civile del nostro paese. Per le condizioni aberranti in cui versano 1500 nostri concittadini, 350 dei quali potrebbero uscire sin da ora. L'ospedale psichiatrico giudiziario è istituto inaccettabile per la sua natura, per il suo mandato e per la incongrua legislazione che lo sostiene. Incongruo è un termine non proprio esatto, visto che è stato introdotto dal codice Rocco, codice del 31, fatto in periodo fascista, per garantire la sicurezza sociale. Questa è evidentemente, le tematiche fasciste piacciono molto ai vari governi che si sono succeduti in questo paese, di destra, di sinistra, di centro, insomma, pare che non l'abbiano ancora. Sapete che abbiamo ancora il codice penale firmato, a sinistra c'è la firma di Rocco, il guardasigilli che l'ha, diciamo, che se ne è assunto la paternità, a destra c'è la firma di un certo Benito Mussolini. Siamo una repubblica antifascista, ma abbiamo ancora il pilastro fondamentale su cui regge il rapporto tra Stato e cittadino, che sostanzialmente è il codice penale, no? Il codice penale ti dice, lo Stato ti dice attraverso appunto le sue leggi, un articolato di leggi molto numeroso e compendioso, ti dice quello che puoi fare, caro cittadino, cara cittadina, e quello che non puoi fare, e le sanzioni che avrai se fai le cose che non dovresti fare. Quindi è il pilastro fondamentale del rapporto tra cittadino e Stato. Bene, questa democrazia con i 25 aprile in cui si scampanella, si festeggia, si sbirigoldola, si fanno tutte queste sciocchezze, in Italia abbiamo ancora il pilastro fondamentale che regge questa Repubblica, che da qualche parte viene definita impropriamente antifascista e democratica, molto impropriamente, chiaramente si basa sul pilastro fondamentale che è un codice penale fascista, che infatti ha introdotto. Ritorniamo quindi all'appello. L'ospedale psichiatrico giudiziario, dice l'appello, è un istituto inaccettabile per la sua natura, appunto, per il suo mandato e per la incongrua, quindi più che incongrua, diciamo fascista per usare il termine esatto, però comunque per l'incongrua legislazione che lo sostiene, per le sue modalità di funzionamento, le sue regole organizzative, la sua gestione. La sua persistenza è frutto di obsolete, pure qui termini, gli aggettivi sono tutti un po'... Poi vedrete, ve ne accorgerete dalle firme. Obsolete, che vuol dire obsolete? Come, si sono dimenticati di aggiornarle, ma già, non è che si sono dimenticati, via. Comunque, la sua persistenza dell'OPG, del manicomio criminale, è frutto di obsolete concezioni della malattia mentale e del sapere psichiatrico. Ma soprattutto di una catena di pratiche omissive, mancate assunzioni di responsabilità e inappropriati comportamenti a differenti livelli. Al sesto forum della salute mentale che si è tenuto ad Aversa nel gennaio scorso di quest'anno abbiamo denunciato le omissioni e la mancata assunzione di responsabilità da parte dei decisori politici, ossia del governo e delle regioni, delle aziende sanitarie locali e di molti dipartimenti di salute mentale. Ciò è ancor più grave a 3 anni dall'emanazione del decreto 14/2008 che dispone la presa in carico degli internati negli OPG da parte dei dipartimenti, i dipartimenti di salute mentale. E dopo le sentenze, diverse sentenze della Corte Costituzionale, sia quelle del 2003 e del 2004, che hanno spalancato possibilità di trattamenti alternativi all'OPG in ogni fase. Poi spiegheremo, leggeremo dettagliatamente le analisi su queste due sentenze della Corte Costituzionale, che hanno messo in discussione gli articoli del codice penale, appunto, di Rocco e Mussolini, che hanno istituito gli OPG e che sono stati ancora bellamente abbracciati dai governi di sinistra e di destra, e che però appunto la Corte Costituzionale ha ritenuto che non sia obbligatorio, ma sia possibile anche dare misure alternative, però appunto viene disattesa questa sentenza. E conclude l'appello: riteniamo sia improcrastinabile porre fine allo scandalo degli OPG e che sia possibile farlo all'interno dell'attuale normativa, quindi senza fare legge, senza fare cose. Quindi basterebbe semplicemente un decreto fatto in mezz'ora di 4 righe, perché poi con appunto la legge del 2008 che dovrebbero essere presi in carico dai dipartimenti di salute mentale, quindi via gli OPG, i dipartimenti dovrebbero inserire ciascuno del proprio ambiente di origine, poi vedremo che una delle carenze è proprio questa, oppure in situazioni, in case d'accoglienza, ma del tutto aperte. Comunque sicuramente no l'OPG. Allora, questo appello, che noi, come avete visto, insomma, i termini sono molto addolciti rispetto alla realtà denunciata dagli stessi poi che hanno firmato, perché la commissione senatoriale era fatta da gente, però come si usa in questo paese di addolcire la pillola, non si dice che sono lager dove si tortura. Qualcuno però mi dovrebbe spiegare se legare una persona al letto di contenzione, vi faremo sentire adesso qualche testimonianza, ma un po' l'abbiamo assentita le altre volte, legarlo per 5-6 giorni di seguito a croce, come Cristo in croce, no? Tutti come ci raccontano che sia stato messo a croce, per di più in orizzontale, con un buco al centro della branda per fare i propri bisogni fisiologici. Se non è tortura quella, ditemi che cos'è la tortura. Qualcuno, vabbè. Comunque, questo appello è stato lanciato dal Forum della Salute Mentale, Forum Nazionale Carci, CGL Nazionale, Funzione Pubblica CGL, Gruppo Abele, Psichiatria Democratica, Onlus, Centro Basaglia di Arezzo, Forum Droghe, Associazione a Buon Diritto, Associazione Franca e Franco Basaglia, Fondazione Zanca, Sarci, CNA, eccetera, eccetera. Vabbè, tutte. Ora, come sapete, dobbiamo stringere un po' i denti e ingoiare amaro. Non è che queste associazioni ci esaltano per le loro attività che fanno, non sono contro le strutture privative della società, non sono contro il carcere, contro il sistema sanzionatorio e contro le pene, sono per una, come dire, legalizzazione del sistema carcere, come degli OPG, che realmente sono fuori diciamo, da alcune norme esistenti, fuori della Costituzione, fuori anche di alcune sentenze della Corte costituzionale. Tuttavia, nella carenza di iniziative di questo paese, visto che altre, se, insomma, lo facciamo nostro questo appello e cerchiamo di appunto fare in modo che tutti si mobilitino in ogni posto di lavoro, si può attaccare questi appelli, appunto li scaricate il sito, vi abbiamo detto, se si va nel Stop OPG, se battete su Google Stop OPG vi si apre un sito in cui ci stanno un sacco di articoli e ci sta pure questo appello, lo potete stampare, attaccare nei posti di lavoro, nei quartieri, ovunque. Ora noi vorremmo, se ci fosse ovviamente come radio, una modesta voce, che, però vorremmo che il movimento si potesse, sarebbe opportuno che si facesse carico di questa battaglia, aggiungendo però là un altro obiettivo che ovviamente qui manca e con cui non troveremo mai d'accordo questi, però per far sì che si possa parlare alla gente, ossia chiusura degli OPG e abolizione del controllo psichiatrico, che è una cosa di grande levatura storica e civile, una Weltanschauung potremmo chiamarla, sarebbe una svolta per l'umanità abbattere il controllo psichiatrico, che poi quella parte della cultura che non solo produce fascismi e nazismi, ma non solo come regimi, come comportamenti individuali, le oppressioni, i poteri, sono sistemi, il controllo psichiatrico è uno dei sistemi più moderni, più sofisticato di mantenimento del potere. Ogni potere oggi si avvale più che del manganello e dello scudiscio del controllo psichiatrico. Il controllo psichiatrico è quello che fa, che impone l'omologazione, è quella che esiste negli stati, nei regolamenti internazionali, nelle multinazionali, ma però anche poi nelle piccoli comuni, nelle comunità, nei gruppi collettivi, nelle comitive, nelle famiglie, ovunque si tenta, chi ha il potere tenta di omologare tutti i comportamenti, controllare i comportamenti, diciamo, del gruppo e omologarli, e controllarli e omologarli a come, al mantenimento e all'accrescimento del potere di chi ce l'ha. E quindi sono strutture fondative dei sistemi di potere di questa società. Il controllo psichiatrico è una di quelle cose che va abbattuto, altrimenti è difficile parlare di abbattimento di tutte le critiche del potere. Se non tengono conto di queste cose sono chiacchiere, infatti chiacchiere, no? Le canzoni che sentite contro il potere, i manifesti che vedete, tutti quelli che dicono abbattiamo i poteri, se non affrontano il sistema della omologazione, della diversità, del controllo psichiatrico, chiaramente sono chiacchiere. Chiacchiere è di nessun conto. Quindi sarebbe opportuno prendere in mano questa battaglia Stop OPG e insomma riempirla di intanto perché no, visto che è anche giusto, insomma, al di là di chi la pone, portarla avanti con iniziative di cui siamo sicuramente perché questi non hanno fatto niente se non comunicati, fanno girare qualcosa su internet in qualche convegno a cui partecipano 10 persone e finisce lì. Poi però vi parleremo di un convegno interessante che c'è questo fine settimana, però è di tutt'altro spessore, e invece noi potremmo portarlo nelle piazze questa battaglia, farla vivere in mezzo alla gente e soprattutto riempirla di contenuti spiegando non solo che gli OPG sono dei lager di tortura e che quindi molto peggio di Guantanamo, vanno chiusi, prima quelli andavano chiusi che Guantanamo, visto che siamo tanto bravi a fare le pulci, le critiche agli americani perché c'hanno Guantanamo, noi abbiamo gli OPG che sono molto peggiori di Guantanamo, e ve lo dico con cognizione di causa, e però appunto non facciamo niente per gli OPG che ci abbiamo a qualche chilometro dalla nostra casa, quindi serve per noi per cominciare a diventare compagni, serve per cambiarci, insomma cambiare qualcosa di incrostazioni brutte che abbiamo dentro, e serve per portare in mezzo alla gente un discorso di grande trasformazione rivoluzionaria del rapporto tra pensiero e gruppo e insieme di persone. Down the hill. E adesso vi facciamo sentire alcune voci provenienti dagli OPG. Sono registrazioni fatte in diverse situazioni, insomma, a volte le registrazioni chiaramente non sono di qualità eccezionali, però penso che rendano bene l'idea.
Perché mi tengo dal manicomio? Io non voglio mica che mi danno la medaglia, io volevo il calcio l'ha fatto per gli uomini. Io al manicomio ci sono stati scemi e ripassi, d'accordo? Questa è un'ingiustizia sociale, il dovere civico non lo fa nessuno di quelli che stanno occupando, sono tutti imbroglioni, la legge se l'hanno calpestata, hanno violentato perfino il loro giuramento.
Qui siamo messi male tutti quanti, qui andando avanti adesso passo ci ammalamo tutti quanti, ma pure senza arrivare ai farmaci, perché viviamo sono inquinato, e meno male che tutti questi inquinamenti che facciamo con queste macchine, queste cose, meno male che la natura è forte, che se non era forte si seccavano pure le piante come tante parti che si seccano le piante.
E forse questo è il nodo più cruciale del problema, perché purtroppo tutte quelle strutture intermedie previste dalla legge 180, le famose case famiglia o comunità alloggio, sono state realizzate soltanto in minima parte, solo in alcune regioni pilota, per cui abbiamo una grossa fetta di internati che potrebbero essere scarcerati se funzionassero i servizi territoriali e che purtroppo siamo costretti a tenere qui di proroga in proroga, proprio perché non sapremo altrimenti dove mandarli.
Insieme al direttore dell'ASL Caserta 2, Franco Rotelli, abbiamo stabilito un protocollo d'intesa che prevede che tutti i soggetti che fanno parte di quell'ASL possano avere la possibilità di essere eseguiti da equip, diciamo, multidisciplinari, formati sia da operatori dell'istituto sia da operatori esterni che seguono il paziente sia nel tragitto nell'istituto sia possono seguirlo come equip all'esterno dell'istituto. Dovrebbe facilitare un numero maggiore di dimissioni controllate.
A me sto forzello non mi piace.
Fatti fare la pasta.
Non faccio il
nome.
Io non so più se sono vivo o morto. Io non so più se sono vivo o morto.
Io non so più se sono vivo o morto.
E io sono stato legato in letto 3 giorni.
E perché?
Perché non lo so, mi è venuto a prendere di qui dentro in letto e mi ha portato in palazzina quale sta all'angolo e mi hanno legato in letto, portare a mangiare, stare così.
Ma che significa oggi? Ancora un uomo deve essere legato sui letti di forza come all'epoca dell'inquisizione di Spagna. Dove siamo? Siamo uomini civili o siamo delle bestie?
Come sono passati questi 20 anni?
Non la sto passata bene, però la sto passata. Sono prigioniero politico, sono da tanti anni, sono compagno nato.
Come si è presentati questi 20 anni?
Ah, comunque bene.
Sono tutti bene, l'Italia unita.
Davo fastidio al sindaco del paese. Sono più cazzo una vittima della politica proprio, che loro erano, sono così e io sono così. Allora si mettevano contro di queste cose qua. Ecco per quello mi ritrovo qua. Ma no che sono cattivo, ho ammazzato qualcuno, questo e quell'altro. È tutto uno schifo, è stata proprio una cosa politica al paese mio. Proprio una cosa politica per internarsi dentro un manicomio o in carcere.
Non interessa niente dei politici, io voglio vivere nel bosco, no che vado nel bosco e nel tappato della forestale e non ci devo stare.
Sì, è vero, ho sbagliato, perché ho colpito una persona che non dovevo colpire. Perché sì, è vero, mi sono tagliato, ho spaccato, ma non sono stato mai pericoloso. Ho chiappato sempre siringhe, ho chiappato sempre punture.
C'è la legge che con la buona condotta devo andare fuori a fare i permessi. Come mai a me non mi danno nemmeno 8 ore di permesso per portare fiori a mia madre al cimitero? Questa è la civiltà del popolo italiano.
Gente che praticamente facevano... Nati, perciò io dico la pena di morte esiste in Italia! Esiste!
Hanno avuto l'unica colpa di non essere compatibili con la nostra organizzazione sociale.
E ci fanno soffrire, e ci violentano su, sull'essere di forza. Sì, ti riempiono di robaccia, adesso sì, non è medicina, è tutta droga.
Da vicino, nessuno è normale.
Adesso vi facciamo ascoltare una breve conferenza di uno dei più grandi critici della psichiatria, appunto lui si è Thomas Sats, che è uno psichiatra statunitense di grande fama, adesso ha circa 90 anni, è professore emerito presso il Centro di Alte Scienze a New York e lui ha il libro più famoso, Il mito della malattia mentale, demolendo appunto le strutture fondative della psichiatria. Lui ha sempre criticato, appunto dalla sua alta conoscenza del sistema psichiatrico, l'ha sempre definito come uno strumento di controllo, non già di cura, rifiutando di definire medici coloro che cercano di mettere appunto in piedi un tentativo di controllo del pensiero, perché poi la psichiatria è quella. Bene, questa è una breve conferenza che fa, una sorta di risposta che ha fatto in televisione, è stata uno dei suoi, lo trovate pure su YouTube, è stata una delle sue, diciamo, trasmissioni alla televisione statunitense tra le più seguite, a proposito della domanda che molte persone, molte famiglie, molte madri soprattutto facevano rispetto al fatto che nelle scuole ormai da qualche anno era invalso l'uso di definire i bambini cosiddetti iperattivi come se fossero delle malformazioni, delle malattie. E lui così risponde, è ovviamente in inglese, però ve leggiamo la sua, quello che dice, insomma.
Now, when school authorities tell a mother that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world?
Quando ti dicono che tuo figlio è malato e deve prendere farmaci, come diavolo fai a sapere che è solo una bugia? Come puoi renderti conto che quel che gli esperti chiamano disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività non è una malattia? Ora, una madre, dice Sachs, non è un'esperta della storia della psichiatria, non sa che gli psichiatri hanno usato per centinaia di anni termini diagnostici, cosiddetti tali, per stigmatizzare e controllare la gente. Vi faccio alcuni drammatici esempi, dice Sachs. Quando gli schiavi del Sud, negli Stati Uniti d'America, se ne sono andati per trovare libertà, non era perché desideravano essere liberi, dicevano quelli che appunto a cui scappavano, ma si disse che soffrivano di drapetomania, un termine coniato che deriva da drapez, cioè drapes, schiavo fuggitivo, e da mania, cioè mania di fuggire dalla schiavitù. Pensate se può essere dei figli. Quindi ci fa questo esempio che ha fatto sghignazzare tutte le risate, però è nella storia degli Stati Uniti d'America, per dire come è l'assurdità di definire un comportamento teso alla libertà delle persone era stata definita comportamento patologico. E dice: non me lo sto inventando, quando ha portato quell'esempio, questa era una diagnosi legittima, come lo è il disturbo da deficit dell'attenzione. Le donne, metà dell'umanità, dice Sass, naturalmente, se erano così folli da ribellarsi alla dominazione dell'uomo, allora, a quel tempo quando avveniva, ma avviene anche oggi in alcuni, si dice che soffrivano di isteria dovuto al loro utero delirante. Questo era il termine cosiddetto scientifico che usavano quella congenie di persone chiamate psichiatri. Ora, nessuno di quei comportamenti, dice Sachs, è mai stata una malattia, e non è una malattia, non lo è il disturbo da deficit dell'attenzione per i ragazzi, per i bambini e le bambine, non è nessun comportamento buono o cattivo che sia può considerarsi una malattia, niente a che vedere con le malattie. Così non importa come un bambino si comporti, non c'è niente da esaminare se è ammalato, quindi ci deve essere una scienza oggettiva. Può essere diagnosticato dai medici e da test oggettivi, che c'è il mal di fegato, il mal di testa. Per questo i medici prelevano del sangue e fanno i raggi X, per avere dei referti obiettivi. Non vogliono sapere come ti comporti, non ha importanza questo. Quando studiavo medicina, di Sachs, 60 anni fa, esistevano poche malattie mentali. Pensavo fossero più o meno 6 o 7. Oggi ve ne sono oltre 300. E ne vengono continuamente scoperte, tra virgolette, di nuove. Allora, dire che un bambino è mentalmente malato è una stigmatizzazione, non è una diagnosi. Dare a un bambino uno psicofarmaco è avvelenarlo, non è curarlo, dice Sachs. Le malattie sono disfunzioni del corpo umano, del cuore, del fegato, dei reni, del cervello e così via. La febbre da tifo è una malattia, tutti lo sanno, non ci sono domande, si può misurare col termometro. L'innamorarsi, e qui fa ridere tutta la platea il sorriso che avete sentito, l'innamorarsi, lo spring fever, così si chiama, non è una malattia, è una che però in quel momento un uomo o una donna cambia totalmente i propri comportamenti. L'impegno assunto nel combattere la coercizione psichiatrica è importante, dice Sachs, penso sia importante, non c'è abbastanza gente che la pensa così bene, è un impegno nobile che dobbiamo prenderci, perseverare nel conseguirlo, senza badare a ostacoli. La nostra coscienza ci dice che non se ne può fare a meno di questa battaglia.
What happened to Zeke? Oh, he's dead on a Jones, man. How about Dave? OD'd on alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight. We'll be right back.
a queste affermazioni di Sachs, che appunto è colui che ha demolito pezzo a pezzo i meccanismi del controllo psichiatrico, dimostrando senza dubbio alcuno che la psichiatria non è altro che un controllo al pari del controllo poliziesco, questurino, soprattutto ad uso dei poteri, qualunque potere, appunto, diciamo, dallo Stato, dai poteri grandi fino al potere del piccolo gruppo, della famiglia, perfino della coppia, cioè di un gruppo di persone di cui uno vuole, qualcuno di questi vuole avere potere, mantenerlo e aumentarlo, e quindi vuole controllare i comportamenti, il pensiero delle persone. E appunto Thomas Sachs ha chiarito, ma tanti altri, questa cosa. Giorgio Antonucci, che l'abbiamo sentito più volte, anche lui ribadisce: molti credono, afferma, che la malattia di mente sia un particolare stato patologico dovuto a un qualche difetto dell'organismo o del cervello che comporta la difficoltà di vivere quietamente con gli altri. Pensano sempre queste persone che gli psichiatri siano medici al pari degli altri, chiamati a trattare questa singolare condizione di svantaggio. Non è così. Essendo le contraddizioni psicologiche, i conflitti con se stessi e con gli altri un aspetto fondamentale della nostra condizione di uomini e di donne, gli psichiatri e gli psicanalisti hanno naturalmente un sicuro terreno redditizio e meritevole che li pone concretamente in una situazione favorevole e di privilegio sociale. Alla televisione, alla radio, sui giornali e sulle riviste, gli psichiatri, gli psicanalisti si pongono in modo disinvolto come gli apostoli della saggezza e anche della gioia di vivere, che a volte può essere raggiunta, dicono loro, e mantenuta, dicono loro, quasi magicamente, anche con pillole comprate in farmacia su loro sapiente indicazione. Chi si sente ragionevolmente infelice a qualcuno che lo capisce, o ancora più di qualcuno preparato ed esperto che può essergli di aiuto provvidenziale con le scienze misteriose della psicologia e le ricette veridiche della salute. Il mito della gioia chimica è coltivato da tutti loro e anche da altri medici, spesso con loro vantaggio anche economico, produttori e spacciatori di droghe clandestine o legali, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei loro messaggi culturali e dalla loro concezione. I filtri come liberazione dell'uomo sono i filtri chimici usati appunto per la liberazione dell'uomo e della donna, sono motivo di facile successo. I miti dei paradisi artificiali per opera di medici ormai è diventato un fenomeno di massa, mentre la condizione umana, già di per sé tragica, diventa in termini sociali sempre più terribile e difficile, si moltiplicano le fughe nelle promesse di felicità della chimica ufficiale e anche della chimica proibita, le due facce del grande business della sofferenza di vita degli umani in questa fase. I farmaci e le droghe, sostanze neutrope, sia legali che illegali, corrono a fiumi in questa società e in questi tempi. In altri casi sono le condizioni economiche adatte, passano mesi o anni sul lettino o nello studio dello psicanalista che promette ricerche, approfondimenti, soluzioni con vie di introspezioni che definisce risolutive. La solitudine sociale favorisce la richiesta di comunicazione a pagamento, anche se si tratta di una comunicazione di secondo ordine, astratta, impersonale e fondata su idee precostituite. Inoltre è una comunicazione ambigua e somiglia a un pozzo senza fondo, come molti sanno per loro diretta esperienza.
All I want from you, I want you to love me. One day, I know I'm a peasant, just as a princess. Well, that doesn't mean you have to take my clothes away. If I could show you some happiness, then I would feel like a real princess. That to me would be success. My baby, I see you dancing. A natural beauty, you make sisters on the bed to write in a song. How come I'm getting it wrong? You write the beautiful songs, baby.
Allora, adesso vediamo una informazione per questo fine settimana, per sabato in particolare, molto interessante, che diciamo, sta all'interno di questo diciamo, percorso della critica al controllo psichiatrico, perché è la una conferenza nazionale di Telefono Viola. Telefono Viola che ha come sottotitolo, diciamo, contro gli abusi e le violenze psichiatriche, è una struttura appunto 20 anni fa messa in piedi, infatti per diciamo ricordare il 20° anniversario della sua fondazione ha fatto questo convegno che si è a Roma, si tiene a Roma sabato 21 maggio. Allora, è proprio per segnalare gli abusi e le violenze psichiatriche di cui questa società ne fa appunto a bizzeffe, che ha prodotto anche ultimamente Francesco Mastrogiovanni, ricordiamo, gente morta in TSO, a causa del TSO, per non parlare dei 3 morti nell'OPG di Aversa negli ultimi mesi, quindi un dramma spaventoso. Bene, quindi Telefono Viola è questa struttura che si incontra sabato mattina a partire dalle 9 fino alle 17. Il luogo è la Casa Internazionale delle Donne, che si trova a Lungotevere, diciamo dalle parti regionali, cioè poi vi do l'indirizzo esatto, ma adesso non mi viene momentaneamente. Comunque dalle 9.30 alle 9 ci sarà un video sul caso di Davide Catalano. Ci sono tanti casi di questa, la storia della gente buttata appunto dentro questi manicomi criminali e devastata per un nulla spesso. Poi dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un dibattito, apertura dei lavori con Costanza Fanelli, che è la presidente della Casa Internazionale delle Donne, e poi Alessio Coppola, fondatore di Telefono Viola e presidente di Telefono Viola, e tanti altri. Parteciperà appunto Giorgio Antonucci, Luigi Anapeta, Giuseppe Buccalo, Roberto Cestari, Mario Loiacono, Vincenza Palmieri. E poi dopo la pausa pranzo, che termina alle 14.30, il pomeriggio ci sarà nei tavoli di lavoro, e alla fine alle 17 relazioni, dalle 16 alle 17 sui lavori svolti. È molto interessante questo, secondo me, questo dibattito, vi si può partecipare. Ecco, via il luogo è la Casa Internazionale delle Donne, per chi non lo sapesse, si trova in via San Francesco di Sales, che è appunto una traversa del Lungotevere, dalla parte di Regina Celi, all'altezza più o meno di Regina Celi, di via della Lungara. Questo è una traversa via della Lungara, tra l'altro via San Francesco di Sales. Dalle 9 alle 17 i 20 anni di Telefono Viola contro gli abusi e le violenze psichiatriche.
There'll be no more disgrace. The deeds of my past will be erased. And you'll forgive me, and you will come back. Hold my hand and say I still love you, and I change my life. Changed my life.
Bene, con questo appuntamento appunto di sabato mattina alla Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales, dalle 9 alle 17, appunto questo interessante dibattito, anche per anche lì acquisire strumenti di conoscenza per portare avanti questa battaglia, se vogliamo portarla avanti, e credo che sia quanto mai necessario oggi, è urgente, indispensabile, perché è un po' la matrice di gran parte delle del sistema, perlomeno della battaglia di critica al potere che il movimento sta facendo, che tutte le persone libere intendono fare e che pensiamo di star facendo anche noi. Bene, ci sentiamo comunque mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Continueremo ancora, secondo me, questa battaglia, sperando in questa campagna, sperando la facciamo, sperando di coinvolgere sempre più persone. Non è difficile, appunto, andate sul sito Stop OPG, da trovare appunto su Google Stop OPG, trovate una serie di materiali per diffondere, ognuno nel proprio caseggiato, nel quartiere, nel centro sociale, nel posto di lavoro, dovunque si possono stampare e appiccare documentazioni, far sapere che insomma abbiamo molto peggio, siamo messi molto peggio di Guantanamo, e quindi visto che siamo tutti critici verso il Bush e le porcherie che ha fatto, proviamo a esserlo anche quello che sta sotto casa nostra, così per coerenza se non altro, e poi ci permetterà anche a noi di uscire fuori dal ghetto medievale in cui siamo sprofondati, perché in fondo al controllo del pensiero altrui, all'omologazione, ci siamo tutti dentro fino al collo. Quindi sarebbe un bagno di libertà necessario da fare con questa battaglia, la cui conoscenza proviene anche dall'interessarsi di ciò che avviene ovunque. Noi vi salutiamo, la buona libertà ovviamente a tutti e tutte, e l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai. Droga attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa, scuola di vita, è il pesce più